Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Intanto il tumulto cresceva. La strada non era più capace di contenere gli spettatori che affluivano da tutte le parti. La calca ingombrava perfino lo spazio che fra loro e la carrozza formavano le terribili lance delle guardie. I soldati, respinti come da muraglie viventi, stavano per essere schiacciati contro i mozzi delle ruote e gli sportelli della vettura. Le grida «In nome del re!» ripetute ben 20 volte dall'ufficiale a nulla giovarono contro quella tremenda moltitudine, anzi pareva la esacerbassero ancora di più. Quando a quelle grida in nome del re accorse un cavaliere e, vedendo uniformi in pericolo, si avventò nella mischia con la spada in mano e portò un soccorso insperato alle guardie. Quel cavaliere era un giovane di 15 o 16 anni, pallido di collera, smontò da cavallo come le altre guardie, si appoggiò al timone della carrozza, si fece un baluardo del suo cavallo, trasse dalle fondine le pistole, se le pose alla cintura e cominciò a menar di spada come uno a cui il maneggiare la spada fosse familiare. Per una decina di minuti, da solo, il giovane sostenne lo sforzo di tutta la folla. Allora fu visto comparire Comminges, che spingeva avanti Bruxelles. «Facciamo in pezzi la carrozza!» gridava il popolo.
«Aiuto!»
gridava la vecchia. «Assassini!» gridava Friquet, buttando addosso alle guardie quanto gli capitava tra le mani. «In nome del re!» gridava Comminges. «Il primo che si avanza è morto!» gridò Raoul, che vedendosi incalzato fece sentire la punta della sua spada a una specie di gigante in procinto di schiacciarlo e che, sentendosi ferito, indietreggiò urlando. Raoul, tornando da Blois, come aveva promesso al conte de la Fère, dopo un'assenza di 5 giorni, aveva voluto godere della cerimonia e aveva preso le vie che più direttamente lo avrebbero condotto a Notre-Dame. Giunto nelle vicinanze di Rue Cocatrix, si era trovato trascinato dall'onda popolare e al grido «In nome del re!» ricordando il motto di Athos «Servite il re!» accorreva a combattere per il re, di cui maltrattavano le guardie. Comminges gettò, per dir così, Bruxelles nella carrozza e si slanciò dietro a lui. Allora risuonò un'archibugiata. Una pallottola attraversò dall'alto in basso il cappello di Comminges e ruppe il braccio di una guardia. Comminges alzò il capo e vide tra il fumo la faccia minacciosa di Louvière, il figlio di Bruxelles, che lo guardava dal secondo piano. «Ah, ah!» disse Comminges. «Va bene, udrete parlare di me, e anche voi», rispose Louvière, «e si vedrà chi parlerà più forte». Comminges fece salire in carrozza la guardia ferita e ordinò alle altre di chiudere lo sportello. «Via di trotto al palazzo!» ordinò al cocchiere, più morto che vivo.
Thank you.
coadiutore con D nell'uscire da Notre Dame aveva saputo il fatto. Tornato a casa sua, seppe che un giovane era venuto dopo che egli era uscito e che l'aspettava. Domandò il nome di quel giovane e balzò di gioia all'udire che si chiamava Louvière. Corse subito nel suo studio, difatti c'era il figlio di Bruxelles, ancora furibondo e insanguinato per la lotta avuta con le genti del re. L'unica precauzione che avesse presa per venire all'arcivescovado era stata di deporre l'archibugio in casa di un amico. Il coadiutore gli si fece incontro e gli porse la mano. Il giovanotto lo guardò come se avesse voluto leggergli in cuore. «Caro Louvière», disse il coadiutore, «credetemi, la vostra disgrazia mi addolora molto».
«Davvero? Parlate sul serio?»
«Parlo con il cuore», disse Gondì. «In tal caso, signore, è passato il tempo delle parole, e siamo all'ora di agire, purché vogliate mio padre. Fra 3 giorni sarà fuori di prigione, e voi, tra 3 mesi, sarete cardinale». Gondì si scosse. «Oh», proseguì Louvière, «parliamoci schietto. Giochiamo a carte scoperte. Voi siete ambizioso, e questo è naturale, siete uomo d'ingegno, e sapete quanto valete. Io abborro la corte, e in questo momento non ho che un solo desiderio, la vendetta. Dateci il clero e il popolo di cui disponete. Io vi do il ceto borghese e il Parlamento. Con questi 4 elementi, fra 8 giorni, Parigi è nostra. E credetemi, signor coadiutore, la corte darà per forza quel che non darebbe per amore». E il coadiutore fissò sopra Louvière il suo occhio penetrante. «Ma sapete che quanto mi proponete è addirittura la guerra civile? Voi, signore, la preparate da troppo lungo tempo perché non l'accogliate con piacere». Il coadiutore, rimasto solo, chiamò a sé tutti i curati con cui aveva più stretta relazione. In capo a 2 ore aveva radunato 30 prevosti delle parrocchie più popolate e di conseguenza più irrequiete di Parigi. I curati gli domandarono che cosa c'era da fare. «La cosa è semplice», disse il coadiutore, «voi dirigete le coscienze. Ebbene, sradicate da esse quel misero pregiudizio del timore e del rispetto per i re. Insegnate alle vostre pecorelle che la regina ci tiranneggia. Ripetete, tanto e così forte che ciascuno lo sappia, che le sciagure della Francia provengono tutte dal Mazzarino, suo amante e suo corruttore. Iniziate l'opera vostra oggi, subito, e fra 3 giorni vi aspetto al risultato». Il giorno dopo Parigi, destandosi, parve trasalire al suo proprio aspetto. Pareva una città assediata. Uomini armati stavano sulle barricate con l'occhio minaccioso e il moschetto in spalla. Parole d'ordine, pattuglie, arresti e anche esecuzioni. Ecco quanto ogni passo incontrava il viandante. Grande fu lo stupore della regina Anna d'Austria e di Mazzarino quando, a loro alzarsi, vennero ad annunciar loro che la città, quieta la sera innanzi, si era destata febbricitante e tutta agitata, per cui né l'una né l'altro volevano credere a ciò che veniva loro riferito, dicendo che non avrebbero prestato fede se non ai propri occhi e alle proprie orecchie. Fu dunque spalancato un balcone. Udirono e furono convinti. Mazzarino si strinse nelle spalle e fece mostra di sprezzare moltissimo quella plebaglia, ma impallidì visibilmente e corse tutto tremante nel suo studio a rinchiudere nelle cassette il suo oro, le sue gioie, e a infilarsi alle dita i più begli anelli di brillanti. Quanto alla regina, furibonda e abbandonata alla sua sola volontà, chiamò il maresciallo di Meilleraye, gli ordinò di prendere quanti uomini occorrevano e andare a vedere che burla era quella. Thank you. Il maresciallo era di solito molto baldanzoso e di nulla aveva paura, avendo per il volgo l'altissimo disprezzo della gente di spada. Prese 150 uomini e si propose di uscire dal ponte del Louvre, ma là incontrò Rochefort e i suoi 50 cavalleggeri accompagnati da più di 1500 persone. Non vi era modo di forzare una simile barriera, il maresciallo non vi si provò neppure e ritornò su per il lungo Senna. Ma al Pont Neuf trovò Louvière e i suoi borghesi. Quella volta il maresciallo tentò una carica, ma fu ricevuto a schioppettate, mentre da tutte le finestre venivano giù pietre come grandine. Vi lasciò 3 dei suoi uomini, batté in ritirata verso Les Halles e là trovò Planchet e i suoi alabardieri. Le alabarde si stesero minacciose dalla sua parte. Voleva passare addosso a tutti quei cappotti grigi, ma i cappotti stettero saldi, e il maresciallo retrocedette verso Rue Saint-Honoré, lasciando sul campo 4 delle sue guardie che erano state uccise tranquillamente all'arma bianca. Allora si inoltrò in Rue Saint-Honoré, ma lì incontrò le barricate del mendico di Saint-Eustache, che erano custodite non solo da uomini armati, ma anche da donne e da ragazzi. Dall'alto dei cumuli partì una scarica terribile. Allo strepito di quella scarica gli alabardieri di Planchet comparvero all'angolo del cimitero degli innocenti e i borghesi di Louvière all'angolo di Rue de la Monnaie. Il maresciallo de la Meilleraie era tra due fuochi, ma era un uomo coraggioso e perciò decise di morire dove si trovava. Rese colpo per colpo e tra la folla cominciarono a echeggiare urla di dolore. Le guardie, meglio esercitate, tiravano più a segno, i borghesi però più numerosi le opprimevano sotto un vero uragano di ferro. Insomma, era in quel momento in cui il più prode sente il brivido nelle vene e il sudore alla fronte, quando d'un tratto la folla si diradò dalla parte di Rue de l'Arbre Sec, urlando «Viva il coadiutore!» E Gondi comparve passando tranquillo in mezzo alle schioppettate, distribuendo a destra e a sinistra le sue benedizioni con tanta calma come se fosse stato alla guida della processione del Corpus Domini. Tutti si inginocchiarono. Il maresciallo, riconosciutolo, gli corse incontro. «In nome del cielo!» gli disse. «Levatemi di qua!» o ci lascio la pelle insieme con tutti i miei. Era tale il tumulto che non si sarebbe potuto udire il rombo del tuono in cielo. Gondì alzò la mano e richiese il silenzio. Ognuno tacque. «Figlioli», disse il coadiutore, «ecco il signor maresciallo di la Meilleraie.
sulle cui intenzioni vi siete ingannati, e che si impegna al suo ritorno al Louvre a chiedere in nome vostro alla regina la libertà del vostro Bruxelles. Vi ci impegnate, maresciallo? Continuò Condì volgendosi alla Maire. Può far bacco, lo credo che mi ci impegno, esclamò questi. Non speravo di scamparla così a buon mercato. Egli dà la sua parola di gentiluomo, disse Condì. Il maresciallo alzò la mano in segno di assenso. Evviva il coadiutore! Urlò la moltitudine. Alcune voci aggiunsero pure evviva il maresciallo! Ma tutte ripresero in coro a passo il Mazzarino!
Intanto, al Palais Royal, la regina era in piedi nel salone, quando s'udì camminare nella sala contigua e, senza essere annunziato, comparve sulla soglia il maresciallo di la Meilleraye.
«Ah, maresciallo, siete qui!» esclamò Anna d'Austria con gioia.
«Spero che avrete ridotto tutta quella gentaglia alla ragione!»
«Maestà», disse il maresciallo, ho perduto 3 uomini al Pont Neuf, 4 alle Halles, 6 all'angolo di Rue de l'Arbre Sec e 2 alla porta del vostro palazzo. 15 in tutto. Riconduco con me 10 o 12 feriti. Il mio cappello è rimasto non so dove, portato via da una pallottola e, secondo ogni probabilità, sarei restato senza mantello se non fosse sopraggiunto il signor coadiutore a darmi aiuto e levarmi d'impaccio.
Infatti, disse la regina, mi avrebbe fatto meraviglia di non vedere quel cagnotto con le gambe torte implicato in questa faccenda.
Maestà, soggiunse ridendo la Meire, non ne dite tanto male davanti a me, giacché il favore che mi ha reso è ancora caldo.
Va bene, disse la regina, siategli grato quanto volete, ma io non sono obbligata a niente. Siete sano e salvo. È quel che bramavo. Siate non solo il benvenuto, ma anche il bentornato.
Sì, maestà, ma bentornato a un patto, cioè di trasmettere alla maestà vostra il volere del popolo.
Volere? Disse Anna, inarcando le sopracciglia. Ah, signor maresciallo, bisogna che vi siate trovato in grandissimo rischio
per incaricarvi di una così strana ambasciata.
Perdonate, maestà, rispose, io non sono avvocato, sono uomo di guerra, e in conseguenza forse comprendo malamente il valore delle parole. Desiderio e non volere del popolo avrei dovuto dire.
Orsù, riprese la regina, mordendosi le labbra mentre i cortigiani si guardavano attoniti, qual è questo desiderio del mio popolo?
Che gli si renda Bruxelles, maestà, disse il maresciallo. Mai, disse la regina, mai.
Vostra maestà è la padrona, disse la Meire, salutando e facendo un passo indietro.
Dove andate, maresciallo? Domandò la regina.
Vado a dare la risposta di vostra maestà a coloro che l'attendono.
Fermatevi, maresciallo.
Io non voglio parlamentare con i ribelli.
Maestà, ho dato la mia parola, disse il maresciallo.
Come sarebbe a dire?
Che se voi non mi fate arrestare, io sono in obbligo di scendere.
Dalle pupille di Anna d'Austria schizzarono due lampi.
Oh, non ho difficoltà, signor mio, disse. Ho fatto arrestare personaggi più grandi di voi.
Mazzarino si slanciò e disse, maestà, se osassi a mia volta darvi un consiglio,
quello di restituire Bruxelles, in tal caso potete dispensarvene.
No, riprese Mazzarino, quantunque forse quello sarebbe migliore di un altro.
E quale, allora, chiese la regina?
Chiamare il coadiutore.
Il coadiutore, ripeté la sovrana,
quel tremendo maneggione.
È lui che ha eccitato tutta la sommossa.
Ragione di più, disse Mazzarino. Se l'ha fatta, può disfarla. Anna stette alquanto pensosa. Quindi, alzando la testa, maresciallo, andate a chiamare il coadiutore e conducetemelo.
E che dirò al popolo? Domandò il maresciallo.
Che abbia pazienza, disse Anna d'Austria. Ne ho tanta io. Nella voce della superba spagnola c'era un accento così imperioso che il maresciallo non fece osservazioni. Si inchinò e uscì. Poco dopo la porta si riaprì. Entrò il maresciallo seguito dal coadiutore.
«Ecco, maestà», disse, «il signor di Condì che si affretta a ricevere gli ordini di vostra maestà».
La sovrana fece quattro passi incontro a lui e si fermò fredda, severa, immobile, sporgendo sprezzantemente il labbro inferiore. Gondì fece una rispettosa riverenza.
«Ebbene, signore», gli chiese la regina, «che cosa dite di questa sommossa?»
«Maestà, che non è una sommossa, ma una rivolta».
La rivolta sta in coloro che pensano che il mio popolo possa ribellarsi,
gridò Anna d'Austria, incapace di reprimersi davanti al coadiutore che considerava a ragione come promotore di tutta l'agitazione.
Rivolta!
Ecco come chiamano coloro che la desiderano in moto fatto da loro stessi.
Ma aspettate, aspettate.
Vi porrà buon fine l'autorità del re.
Forse per dirmi questo, rispose freddamente Condì, vostra maestà mi ha ammesso all'onore della sua presenza.
No, caro coadiutore, disse Mazzarino, era per domandarvi il vostro parere sulla spiacevole circostanza in cui ci troviamo.
È proprio vero, seguitò Condì, fingendosi stupito, che sua maestà mi ha chiamato per domandarmi un consiglio.
Sì, disse la regina, così hanno voluto.
Il coadiutore si inchinò.
Sua maestà dunque desidera che le diciate ciò che fareste al suo posto, si affrettò a rispondere Mazzarino.
Il coadiutore guardò la sovrana, che fece un cenno affermativo.
Al posto di sua maestà, disse freddamente Condì, non esiterei un minuto e renderei Bruxelles.
Rendere Bruxelles!
esclamò la regina con un sorriso da far paura. Bel consiglio davvero. Si vede bene che viene da un prete. Se vostra maestà non approva il parere che io le sottopongo, è di certo perché ne ha uno migliore a cui attenersi. È una cattiva annata per i re, disse il signor di Gondì tentennando la testa. Guardate un po' in Inghilterra, maestà. Sì, rispose la regina, ma per buona sorte in Francia non abbiamo un Oliver Cromwell. Chissà, disse Condì, quegli uomini sono simili al fulmine, non si conoscono se non quando colpiscono.
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito radio3.rai.it.